Si è ringraziato il Signore per il privilegio che possiamo essere di nuovo qui per adorare. Abbiamo già ascoltato una parola gloriosa e il bello è che tutto è vero e che il Signore è ancora oggi lo stesso. E quando verrà il momento del suo ritorno, quando suonerà la tromba di Dio e risuonerà la voce dell'Arcangelo, allora i morti in Cristo risorgeranno. Non uno solo come Lazzaro, ma tutti coloro che sono morti prima credendo di essere parte della prima resurrezione. Questa fede era prima necessaria per essere confermata dopo. Avviene semplicemente secondo la nostra fede. Oggi ho da dare saluti. Domenica Zurigo, salutato soprattutto da te, ho dato i saluti. Fratello Rus, perché mi hai detto di farlo, e naturalmente da tutti. E poi alcuni fratelli sono venuti e hanno menzionato te particolarmente, che dovrei salutare te e tutta la Chiesa. Siamo intimamente uniti nell'amore di Dio e di questo siamo felici e riconoscenti. Quando guardiamo all'esterno ci rendiamo conto che la parola di Dio si conferma. Il Signore ha detto: d'ora in poi ci saranno semine e raccolto, gelo e caldo, estate, inverno, e così è. Tutto è ordinato da Dio e siamo felici di poter vedere l'ordine divino in ogni tempo. Ciò che è caduto fuori dall'ordine deve essere e sarà riportato in esso. E come leggiamo, l'intera creazione desidera la resurrezione di tutte le cose. La creazione geme che l'ordine divino originario sia ristabilito, e questo avverrà proprio come Dio ha detto. Ci sono persone che non riescono a capire il disordine, soprattutto ne ho parlato oggi da qualche parte, quando si incontra degli ebrei sia in aereo o in altri posti. Non c'è un popolo che reagisca così aspramente a Dio come gli ebrei, quasi nessun altro popolo, a meno che non siano dei veri ateisti o comunisti. Ma se oggi si vuole parlare di Dio a un ebreo, soprattutto come tedesco, da tedesco si devono sopportare alcune domande. La prima domanda: dov'era Dio? Dov'era Dio quando tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri figli, le nostre madri, i nostri padri sono stati messi nelle camere a gas? Dov'era Dio? Questa è la domanda. E poi ci si stupisce nel vedere che non hanno alcuna possibilità di credere in un Dio personale. C'è una potenza superiore, ma Dio, chi è Dio? Un Dio personale. Non lo sanno. Noi lo sappiamo e sappiamo anche perché tutte queste cose sono accadute. Dio le ha predette. Se non camminate nelle mie vie e non obbedite ai miei statuti e ai miei comandamenti, ma camminate nelle vie dei popoli, io vi disperderò fra tutti i popoli e non ne rimarrà che un piccolo resto. Dio l'ha detto. Probabilmente si trova in Osea, dove ha detto: voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni. Tutti gli altri non avevano legge, perciò non avevano trasgressioni. Dio non poteva che ma l'incausa, ma il suo popolo aveva la legge, i regolamenti, gli ordini, e questi li hanno trasgrediti, e ogni legge richiede una punizione se viene infranta. Quindi dal punto di vista di Dio tutto è giusto e tutto è corretto, solo che l'uomo è accecato e non lo vede. Con Dio tutto è sempre giusto, e se tutto fosse giusto con noi, non ci sarebbe nulla di cui lamentarsi. Il lamento, sapete, ora sto sorridendo un po', ma questo è scritto davvero e letteralmente. Se qualcuno vuole lamentarsi, si lamenti dei propri peccati, non sulle circostanze, non sugli altri, ma sui propri peccati. E questo lo fanno pochissime persone. La maggior parte si sfogano e cercano la colpa negli altri, e se non li trovano diventano ancora più malvagi, ancora più sgradevoli. Ma siamo grati a Dio anche per questo, perché ci ha dato la grazia di non cercare colpe negli altri, ma di andare e con noi stessi in giudizio, secondo le parole della Scrittura: chi giudica se stesso non sarà più giudicato, ma chi giudica gli altri sarà misurato con la stessa misura che ha misurato. Allora che abbiamo? Quindi chi giudica da se stesso è libero per sempre. Abbiamo questa scelta. Coloro che giudicano gli altri ricevono essi stessi la sentenza che hanno pronunciato loro stessi. Che cosa vogliamo? Dove vogliamo essere in quel giorno? Penso che sia meglio stare dalla parte giusta, cioè dalla parte di Dio. Giudichiamo noi stessi e ci lasciamo giudicare da colui che prova i cuori e i reni, che vede tutto, che sa tutto, che capisce tutto, e poiché Dio si è fatto uomo, ci capisce ancora meglio da quel tempo. Prima nel corpo spirituale questo non era così possibile, ma dopo che il nostro Signore è entrato in un corpo di carne ed ha vissuto come e fu trovato come umano, ha sentito come noi sentiamo, ha pianto come abbiamo appena letto, come piangeremo noi, ha sentito come un essere umano. Dio non può piangere, Dio è spirito, Dio può asciugare le nostre lacrime, lo farà perché così è scritto. Dio asciugherà tutte le nostre lacrime. Il fratello Russo ha detto che faremo uno studio biblico. Allora dovremo seguire con Prima Tessalonicesi 5. Nella lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, è scritto: poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, quando diranno pace e sicurezza. Allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Rimaniamo qui un momento. Abbiamo parlato molto del giorno del Signore, ne abbiamo scritto molto. È un argomento molto conosciuto in mezzo a noi. E nell'ultimo opuscolo l'ho accennato brevemente, ho accennato ai sviluppi dell'Europa orientale e occidentale. Da quanto posso vedere dalla parola, e dalle prediche del fratello Branham. Sapete cosa dice della Russia, come sarà strumento nella mano di Dio, ma ciò che deve prima avvenire, e ci rendiamo conto di come tutto stia cambiando anche lì. Cosa che sarebbe sembrata impossibile solo 3 anni fa. Il tempo è semplicemente quello giusto. Ieri ho ascoltato il discorso e ha detto: è finito il tempo in cui i partiti governano il popolo, è arrivato il tempo in cui il popolo governa il partito. L'intero paese sta subendo un cambiamento radicale e vedo in questo che sia nell'Unione Sovietica, che sia in Cina, ovunque i paesi stanno avendo un cambiamento, sono i preparativi per la fase finale della predicazione del Vangelo, per la quale dove non ci sarà più ostacolo. Oggi le cose possono ancora sembrarci completamente confuse. Possiamo tenerci la testa, scuotere la testa e chiederci come possiamo classificare tutto questo. Una cosa di cui possiamo essere certi è che in mezzo a tutta questa confusione Dio sta facendo una via per il suo popolo. Penso al ministro dell'India, Rajiv Gandhi, che ha sposato una cattolica come primo presidente indiano e che quest'uomo abbia deciso di mandare suo figlio e sua figlia ancora molto giovani, quanti anni hanno, 13, 15, a Mosca per essere educati nella scuola romana cattolica. Chiesa cattolica romana gestita dallo Stato spagnolo. È tutto un miscuglio. Cosa scrive il profeta Daniele? Mediante matrimonio, l'avete letto tutti, vedete le cose che si incrociano tra le nazioni, connessioni qui, connessioni là. La Spagna ottiene il permesso di avere una grande scuola lì e l'uomo si prende una cattolica e lui come membro dell'induismo, una delle più grandi religioni del mondo, certamente forse la seconda, forse anche la prima, non so esattamente, dopo tutto sono circa 750 milioni, e questo è un numero enorme. Eppure si può notare come si stiano creando tutti i collegamenti, le religioni e i loro steccati vengono abbattuti e superati. Uno parla di fede e anche l'altro lo fa, ma entrambi credono in qualcosa di completamente diverso. Quando ognuno parla della propria cosa, parla di credenti. Quando Khomeini parla, parla ai credenti. Quando il Papa parla, parla ai credenti. Tutti parlano ai credenti. Tutto è confuso, nessuno sa da che parte sta. Come figli di Dio osserviamo le cose, vediamo come si stanno adempiendo le scritture e vediamo anche che Dio sta costruendo una piattaforma per l'ultimo giro, dando l'opportunità e preparando le cose che accadranno. Ma veniamo al nostro argomento, al nostro testo. Non avete bisogno che ve ne scriva. E questa è una cosa che dobbiamo sottolineare. Tutti coloro che nella nostra generazione si sono separati e vogliono dare insegnamenti sul giorno del Signore, sulla venuta del Signore, su tutto, sono già fuori della volontà di Dio a causa di questa affermazione della Scrittura. Nessuno ha scritto nulla al riguardo e se guardate nei suggelli Il fratello Branham dice: sui primi sei sigilli il Signore ha parlato. Poi ha tratto i paragoni da Matteo e ha detto: quando si tratta del settimo suggello, egli ha taciuto. Questo è il grande mistero e riguarda la seconda venuta di Gesù Cristo, che nemmeno il Figlio conosceva. Avete visto questo? L'avete letto tutti? Oggi tutti scrivono, oggi tutti sanno. È il nostro Salvatore in forma umana, come Figlio dell'uomo, dice lui stesso. Il figliolo dell'uomo non lo sa, solo il padre. Oggi vogliono sapere che era il 28 febbraio. Allora mi chiedo perché stanno ancora leggendo i sette suggelli. Se il Signore è venuto e tutto è finito, il trono della grazia era vuoto e non c'era più nulla. Se non c'è più nulla, allora possiamo andare a casa. No, lasciamo la parola di Dio così com'è e ringraziamolo che è scritto così. E ringraziamo Lui per il fatto di avere un legame con la parola di Dio. Non so se ho parlato nell'ultima predica, ma in una predica intitolata Cisterne screpolate, il fratello Branham ha detto: solo chi è veramente nato di nuovo, chi è nato di nuovo dallo Spirito, avrà il collegamento, avrà l'accesso alla parola di Dio. La parola viene dallo Spirito e si collega con lo Spirito di Dio, e quando abbiamo lo Spirito di Dio, allora riconosciamo che le sue parole sono Spirito e vita, che ci sono rese note. Ora, come sapete, poco prima dell'elezione, siamo in questo paese, anche questo va detto, condividiamo la responsabilità, preghiamo per il governo. È stata la prima volta che ho messo la mano sulla Bibbia e ho detto: Signore, sono un cittadino di questo paese, sono responsabile anch'io, aiuta e benedici, fa che tutto vada bene, e siamo grati a Dio, bene o male, per come sono andate le cose. Se siamo soddisfatti nel complesso resta da vedere, ma prendiamo tutto dalla mano del Signore così com'è, e Dio non commette certo errori, nemmeno in questo. È ancora scritto: egli dirige i cuori come vuole, depone il re e li innalza come vuole lui, così che la sua volontà sia fatta in ogni cosa. Alcune cose che non ci piacciono possono essere comunque nella volontà di Dio, che noi le comprendiamo o meno. C'era lì un faraone che non conosceva Giuseppe. Il Signore indurisce il suo cuore perché il nome del Signore diventi grande e Dio mostri la sua potenza. Alla fine nessuno è il consigliere di Dio e nessuno può dirgli cosa fare. Sul pensiero di pace e sicurezza abbiamo parlato già abbastanza, vogliamo seguire col versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Questo è molto molto importante, abbiamo sottolineato questo verso abbastanza spesso. È scritto: verso sera ci sarà luce, poi è scritto: verso mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo. La luce della sera è venuta all'ora della sera, all'ora giusta per illuminare il nostro cammino fino all'ora di mezzanotte, affinché non camminassimo nelle tenebre ma avessimo la luce della vita. La luce non doveva venire a mezzogiorno, ma nella sera, la luce della sera, perché possiamo vedere dove andiamo. Anche questa è grazia e fedeltà. Nel versetto 5: perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Che bello vivere nell'attesa del ritorno del Signore, e tuttavia, come probabilmente abbiamo detto mercoledì sera scorso, rimanere sobri, rimanere lucidi, proclamare come se avessimo tutta la vita davanti a noi e tuttavia di poter sentire di essere vigilanti e sobri, molto importante per i nostri giorni. Versetto 7, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Anche questo appartiene a questo, un equipaggiamento. Una volta ho detto in qualche modo, non l'ho detto qui, ma l'ho detto in una conversazione privata, che il nostro signor Rao, per il quale avremmo desiderato che tutto il bene, ha lasciato ogni arma che aveva per poter colpire. Questo è un po' triste per noi come spettatori, perché lì ci sarebbero state molte armi, le sue stesse armi con cui colpire gli altri, ma qui ci viene detto che dobbiamo indossare la corazza della fede e che dobbiamo avere l'amore e l'elmo della salvezza e l'elmo della speranza per la salvezza. Le armi non sono lì per essere deposte, ma per usarle, per combattere. Le armi migliori e più moderne non sono inutili se non vengono usate. Scusate l'espressione, quando qualcuno parla di pace e poi consegna armi in una zona di guerra, ma anche queste non sono le nostre cose. Dio lascia che tutto passi davanti a Lui e che le persone prendano decisioni di cui poi potrebbero pentirsi. Oggi lo ha detto anche, è stato un errore di valutazione che ha avuto. Mi sono accorto che Basra, che adesso dove c'è questa lotta, il nome in tedesco è Paradiso, letteralmente tradotto Paradiso. Basora, se si osserva la zona esattamente dove si trovava il giardino dell'Eden, esattamente, sì, e i fiumi, tutto, potete cercarlo. Basra significa paradiso in tedesco, e questa è letteralmente l'area in cui si trovava il giardino dell'Eden. Potete leggerlo nel libro di Mosè con i fiumi e vi renderete conto che è così, ma lì c'è lotta. Dio stabilirà un paradiso dopo che questo Eden di Satan sarà distrutto. Sta per arrivare il giorno della vendetta, di cui parleremo tra poco, perché è scritto nel versetto 9. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Questa è una parola meravigliosa. Sappiamo che verrà il giorno in cui brucerà come una fornace. L'ira di Dio si abbatterà sull'umanità. Il trono della grazia diventerà il trono del giudizio. Lo si può leggere direttamente nel settimo suggello, Apocalisse 8, versetto 1, dove i sette angeli ricevettero le sette coppe di incenso. Il carbone fu messo in esse dall'altare e scagliato sulla terra. E questo era praticamente quello che precedeva i giudizi che si abbatteranno su questa terra, ma ci sono un gran numero di passi biblici che parlano del giudizio dell'ira. Il giudizio sarà alla fine, cioè il giudizio finale davanti al trono bianco, ma la resa dei conti con le nazioni, con i popoli increduli, il giudizio dell'ira, dove vengono versate le coppe dell'ira, secondo Apocalisse 16, è qualcosa di completamente diverso, è il giorno del Signore, e questo viene dopo il rapimento. Possiamo leggerlo in alcuni e passaggi. Ripeto ancora il versetto 9. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Leggiamo Apocalisse capitolo 16. Apocalisse capitolo 16. Solo molto brevemente, potete continuare a leggerlo a casa. Apocalisse 16, versetto 1. Allora udii dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Quindi potete leggere Apocalisse capitolo 8, come ho appena detto, nel settimo suggello, in Apocalisse 8, apertura del settimo suggello, qui dice al versetto 2: poi vidi sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi, affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo dei profumi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra, e ci furono tuoni, voci, lampe e un terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Anche lo squillo delle trombe può avvenire solo dopo l'apertura del settimo suggello. Qui vorrei fare una chiara distinzione fra apertura e compimento, che significa realizzazione. C'è una differenza tra il progetto descritto in un sigillo e il momento in cui questo processo diventa realtà, e tra l'apertura dei suggelli. È chiaro, fratelli e sorelle? Oggi siamo qui come classe. Io non ho capacità di insegnante, ma lo Spirito di Dio insegna fino ad oggi. Un esempio: il fratello Branham dice i primi quattro suggelli sono paralleli camminano parallelamente alle sette epoche della Chiesa. È vero così, dice. I primi quattro suggelli vanno paralleli alle sette epoche della Chiesa. Il quinto suggello riguarda i giudei che sono già nella morti, che sono stati uccisi, così come quelli che devono ancora convertirsi e uccisi, che saranno ancora uccisi. È chiaro anche questo. Vedete, nel marzo del 63 il Signore ha aperto i suggelli. Ma il primo suggello, il primo cavaliere che iniziò la sua marcia trionfale, questo ingannatore che aveva un arco ma non freccia, iniziò la sua marcia già all'inizio del cristianesimo, e così è andato avanti attraverso le sette epoche delle chiese, e nell'ultima i primi tre colori sono mescolati insieme, e questo dall'ultimo colore, un miscuglio, e l'insieme, la morte, l'inferno. Vediamo quindi chiaramente che l'apertura di un suggello non è che vuol dire che c'è il compimento. L'adempimento può avvenire mille anni prima, vent'anni dopo, mille anni fa. Lo dico solo per farci capire che l'apertura dei suggelli non era e non significava che sia stato l'adempimento. Piuttosto, come abbiamo appena detto, i quattro suggelli forniscono semplicemente una visione retrospettiva della natura, dell'opera e dell'organizzazione dell'Anticristo e di tutto ciò che ha pianificato e realizzato. Nella quarta, questa epoca seducente in cui nulla è chiaramente nero e nulla è chiaramente bianco e nulla è chiaramente rosso, tutto è mescolato, nessuno sa dove sta, e questo è il tempo in cui viviamo. Ora, un miscuglio delle prime tre nell'ultima, cioè la quarta, ma il quarto è solo l'ultimo per la Chiesa, non nell'insieme, perché il quinto, come ho detto, potete leggerlo da soli in Apocalisse, capitolo 6, da 9 a 11, c'è il quinto suggello e riguarda i giudei al 100%. È anche una cosa meravigliosa che parli delle anime sotto l'altare che sono state uccise per amore della parola di Dio e della testimonianza. Non si parla di Gesù, non dice per la testimonianza di Gesù, solo per la parola e la testimonianza che possedevano. Dopo, quando arriveranno gli altri, le cose saranno diverse, avranno già riconosciuto Gesù. Ma non possiamo entrare qui nei dettagli. Il punto era semplicemente che noi differenziamo, proprio come nella profezia, fratelli e sorelle, proprio come nella profezia. Dio può dare una promessa, può dare una profezia, in mezzo a questo, come Isaia, possono passare 810 anni prima che ciò che Dio ha detto per bocca sua si compia, o nel caso di Malachia, 400 anni prima che accada quello che ha detto, detto dalla sua bocca, che si possa realizzare. Torniamo qui al versamento delle coppe dell'ira. Possiamo anche leggere in primo capitolo di Romani per vedere il contesto dell'annunzio di Paolo. Romani capitolo 1, versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Oppure nella falsità, secondo della traduzione, proprio così. La verità non viene alla luce, viene ingiustamente soppressa attraverso l'ingiustizia, attraverso l'interpretazione e il fraintendimento. E l'ira di Dio si abbatte su tutte queste persone che hanno impedito che la verità o la verità venisse alla luce. Perché per Dio si tratta della verità, attraverso la verità viene chiarezza, mentre Satana vuole confondere tutto, vuole oscurare tutto e fa in modo che nell'ingiustizia la gente, proprio che la verità venga ingiustamente nascosta alle persone. E l'ira di Dio ricadrà allora su tutti loro. Ma prima che questa ira si scateni, come abbiamo letto in Prima Tessalonicesi 5, noi che crediamo saremo portati via. Perché? Perché non abbiamo soppresso la verità nell'ingiustizia, ma perché Dio ci ha dato la grazia di amare la verità e riconoscere la verità, e la verità ci ha liberati. E siamo grati anche per questo. c'è la parola nel secondo capitolo di 2 Tessalonicesi, dove è scritto perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna. Se la verità ci viene incontro, per favore accettiamola. La verità non ha bisogno di essere messa prima alla prova. La verità divina è la parola di Dio, è la parola del Signore. Le parole del Signore sono pure, purificate 7 volte. La parola di Dio è sempre vera. In Romani 2 c'è un'altra parola dell'ira che si abbatta sugli uomini, cioè versetti 7 e 8. In realtà già dal versetto 5. Tu invece con la tua ostinatezza e con l'impenitenza del tuo cuore ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Così c'è un giorno dell'ira. Nel versetto 8 è scritto: ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. E la testardaggine, l'ostinazione degli uomini che non permette loro di piegarsi, non permette loro di pentirsi, passano attraverso il muro con la testa. Quello che vedono o credono è giusto, altrimenti potrebbe arrivare qualcuno anche dai morti e non lo crederebbero comunque. In Prima Tessalonicesi capitolo 1 versetto 10 abbiamo letto qualche mercoledì fa. Qui è scritto Prima Tessalonicesi 1 versetto 10: e per aspettare dal cielo il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Dobbiamo assorbire tutto questo una volta per sempre. La salvezza viene prima dell'ira futura, non può essere altrimenti. Dio non può giudicarci due volte, non può mettere la punizione che ci sarebbe toccata sull'agnello di Dio e punirci di nuovo poi. Non è possibile. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Nell'Apocalisse 6 ci sono parole interessanti nel versetto 16 e 17. Apocalisse 6, versetti 16 e 17. Qui è scritto: e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dell'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno dell'ira, della loro ira. Chi può resistere? E ci rendiamo conto che questo è il sesto sigillo. Ce ne accorgiamo? L'avete capito? Capitolo 6 dell'Apocalisse al versetto 12 tratta del sesto sigillo. E il sesto sigillo potrà venire solo dopo che la Chiesa sarà stata rapita. Anche questo è molto chiaro. La sequenza è semplicemente meravigliosa. Il quinto sigillo si trova nel mezzo perché riguarda coloro che sono già stati uccisi e coloro che saranno aggiunti, ma anche cronologicamente tutto molto bene e perfettamente ordinato. In Apocalisse capitolo 14 ci sono di nuovo alcune parole che trattano questo argomento. Apocalisse 14 versetti 10 e 19, qui è scritto: Egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. E chi sono queste persone? Vedete in che contesto è scritto. Nel versetto 6 leggiamo: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Si tratta quindi del Vangelo eterno, lo stesso Vangelo che Pietro e Paolo hanno predicato. Quando il fratello Branham si trovava dietro la cortina del tempo, gli fu detto: sarai giudicato davanti a coloro ai quali hai predicato. Egli chiese: anche Paolo sarà giudicato? E egli rispose: sì, anche lui sarà giudicato. Si tratta del Vangelo eternamente valido che sarà proclamato a tutti i popoli, lingue e nazioni. In altre parole, l'ultimo giro, l'ultima fase. E questo mi ricorda di nuovo come il fratello parla della terza fase. Mi dispiace, qui non ci occupiamo delle cose così spesso e così tanto perché aspettiamo che prendano forma, che accadano, e poi abbiamo abbastanza tempo per ringraziare Dio senza dover spiegare come tutto accadrà singolarmente. Ma il fratello Branham dice: nello stesso tempo l'ultima fase sarà per chi è totalmente perduto e sarà per la sposa. Allora al momento sembra che siamo seduti fra due sedie, ma non è così. Sarà semplicemente l'ultimo messaggio, l'ultima decisione. Chi prenderà quella decisione avrà presa per sempre. Chi non crede, non crederà per sempre e sarà perduto. Chi crede, accetta e si salva per sempre e appartiene alla sposa e è chiamato fuori. Nessuno avrà il tempo di pensarci sopra e di dire: vado a casa a riflettere. Sotto la predicazione della parola le cose accadranno, saranno prese decisioni divine, decisioni definitive. Ci arriveremo quando il tempo si avvicinerà. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. E poi venne il terzo: chiunque adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano. Egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira. Quanti oggi appartengono a chiese che entrano tutte in questo sistema babilonese e cantano: grande Dio, noi ti lodiamo. Signore, noi lodiamo la tua forza, e non danno nulla per ciò che il grande Dio ha detto, nulla. Il Signore aveva già detto in quel tempo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Mettiamolo in risalto ancora una volta: chi non è d'accordo con la parola di Dio, chi non ha un accordo interiore con ogni parola di Dio, con qualcosa non va con lui, non può essere giusto con lui. L'umore, l'atmosfera non si crea dove si muovono le leve e si crea un'atmosfera. l'atmosfera si crea dove tutto è in ordine ed è lì che scorga la rivelazione divina. Il fratello Branham ha parlato del vino e dell'olio. Conoscete la rivelazione e i singoli suggelli, ciò che c'è scritto lì. Non danneggiare né l'olio né il vino. Che cos'era, qual era il vino? Era la sopraffazione divina, lo stato d'animo che scaturisce dalla rivelazione dello Spirito. Uno stato d'animo divino, una lode divina evocata nei credenti dalla rivelazione divina della parola. Conoscete tutti questo? Tutti voi avete letto i suggelli, forse sapete meglio di me cosa ha scritto lì, io che li ho tradotti, letti e riletti, ma siamo grati a Dio per tutte queste riflessioni. Vorremmo solo che anche a noi si rendesse effettivamente evidente, lentamente e sicuramente, che la divina rivelazione dello Spirito, in cui la parola di Dio ci è stata resa così chiara, è stata davvero mostrata in tutti e spiegata in tutti i suoi contesti. Quale stato d'animo dovrebbe sorgere in tutti come conseguenza? Quale ringraziamento, quale lode, quale adorazione dovrebbe salire al trono di Dio? Ancora una volta, una parola da Apocalisse 15. Qui dovrebbe essere il versetto 1 e il versetto 7. Apocalisse 15, versetti 1 e 7. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Qui vediamo di nuovo questi sette angeli con le sette ultime piaghe attraverso le quali l'ira di Dio avrebbe avuto avrebbe portato a compimento qui sulla terra. Il versetto 7 dice: una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. E il tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero finiti i sette flagelli dei sette angeli. E poi viene mostrato come le sette coppe d'oro piene dell'ira vanno ad effetto. Il tutto arriva fino a Margheton, dove possiamo leggere molto bene dal versetto 12 e poi dal versetto 10 in poi, ma questo non era il nostro argomento. Volevamo solo descriverlo molto brevemente come il giorno del Signore e l'ira di Dio. Nessuna di queste cose destinata alla Chiesa sposa. Prima che accada qualcosa del genere saremo rapiti, portati via da questa terra. Come è scritto, Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Non l'abbiamo sentito nelle parole di introduzione. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Perché? Perché abbiamo ricevuto la vita eterna. Loro ci hanno solo preceduto morto, ma vivono, e poi, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore e saremo uniti a Lui. Quindi preparatevi spiritualmente. Anche questo andrebbe bene, ma qui c'è scritto: perciò consolatevi a vicenda, edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Cari, anche questo è molto molto importante. Quando ci accorgiamo che un fratello o una sorella si trova in un momento di crisi, deve attraversare delle prove, troviamo le parole giuste per dire qualcosa al momento giusto, in modo che le ferite siano guarite, che si costruiscano nuovi ponti, sì, che Dio possa usarci per servirci gli uni gli altri. Giudicare possiamo tutti noi, ma vogliamo servire quando ci ammoniamo a vicenda, facciamolo con amore, con il tono con cui vorremmo essere ammoniti da un altro, e diciamo all'altro solo ciò che vorremmo fosse detto dall'altro. E così, come vogliamo che ci faccia a noi, se applichiamo certi standard dove è scritto nella predica sul monte, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fate anche voi a loro, e poi torna a noi. Dobbiamo sempre sapere che ci ritorna indietro. Perciò consolatevi a vicenda, edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Come dovrebbe andare la questione? Come possiamo edificarci a vicenda? Utilizzo due esempi molto specifici tratti da Prima Corinti 14, dove Paolo dice: chi parla in altra lingua edifica se stessa, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Allora dobbiamo edificarci a vicenda, Come avviene questo? Nello stesso Spirito, cioè nello Spirito Santo che guida le nostre parole, i nostri pensieri per dire la cosa giusta, quella che Dio vuole che diciamo al momento giusto e con il tono giusto. Allora ci sarà edificazione. Forse ancora questa parte qui, il tempo va avanti. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Anche questo è molto importante, non dimenticate il contesto. Prima Tessalonicesi 4, versetto 13, parla del ritorno del Signore, della risurrezione di coloro che si sono addormentati in Cristo, della trasformazione di coloro che saranno vivi in quel tempo, del rapimento per incontrare il Signore dell'aria e poi il giorno dell'ira che verrà, dell'ira, e così via. Qui ci viene detto come dobbiamo comportarci in questo tempo, e noi stiamo vivendo in questo tempo. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi. Lasciate che lo dica apertamente qui davanti al Signore e a tutti voi. Ho profonda gratitudine e stima per il fratello Rus, per i miei fratelli, per il fratello Smith, per il fratello Gajdac, per tutti i fratelli che annunziano la parola del Signore qui in questo luogo. Fratelli che hanno lavorato tutta la vita, che non hanno avuto bisogno del denaro di nessuno, che non sono stati un peso per nessuno, che non hanno avuto bisogno di alcun sostegno e che hanno svolto il loro ministero e servito è servito tutta la Chiesa come hanno servito la Chiesa, ma ora vengo a un punto che mi sembra molto importante, perché scritto nella parola di Dio deve essere importante. È vero, se non fosse nella parola di Dio non sarebbe importante. Che vi sono proposte nel Signore, vi istruiscono. Chi di noi ha avuto bisogno di un consiglio da parte dei fratelli? Chi ne ha avuto bisogno? Chi ha mai avuto bisogno di fratelli? Tutti tengono la mano in tasca, almeno quelli che le hanno. Chi ne ha fatto uso? Chi ne ha fatto uso? Quante volte abbiamo visto cose, sentito cose? Quante volte le nostre anime hanno sofferto? Quante volte avremmo potuto dire la parola giusta se avessimo avuto la certezza che sarebbe stata accolta e accettata come una parola di Dio? Lasciate che vi dica come stanno le cose. Per esempio, se due persone sono in disaccordo e c'è un uomo di Dio che non prende posizione, può parlare con giustizia davanti a Dio e agli uomini. E questo aiuterebbe tutte le dispute, tutti i disaccordi, tutto sarebbe risolto e Dio sarebbe in grado di andare avanti con noi. E qui è detto, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Dio vi benedica, fratelli miei. Vorremmo chiedere al Signore di concederci il dono di tenervi particolarmente cari e degni, che vi piaccia quando le persone vi stringono la mano con particolare forza, lo fanno con il cuore. Non è sempre necessario che quando siamo presenti nella preghiera siano menzionati per nome i fratelli. Questo può essere fatto meglio in privato che qui, è vero, fratello Rus? È sempre un po' strano per noi, puoi farlo se sei portato a farlo, ma è meglio se sappiamo che siate pienamente, ci sostenete, che vi ricordate di noi e del ministero nella preghiera, nella stanza privata, ma sentitevi libero di farlo in qualsiasi modo, comunque siate guidati dallo Spirito di Dio. Poi continua, vi esortiamo, fratelli, di ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Sì, come possiamo prestare attenzione se non ne veniamo a conoscenza affatto? E se ne veniamo a conoscenza solo quando il danno è irreparabile? Lasciate che vi dica come possiamo prestare attenzione se tutti noi che ascoltiamo la parola di Dio la prendiamo sul serio, ci mettiamo sotto di essa e diciamo: Signore, ho intenzione di fare una cosa del genere, ma non sono sicuro che sia giusta. Parlerò con i fratelli e curerò che ciò che sto progettando sia giusto davanti al Signore. Potremmo risparmiare noi stessi e gli altri da molte difficoltà se ci attenessimo all'ordine biblico e sapessimo che Dio ha messo anche dei fratelli che hanno la Chiesa a cuore e Dio li ha stabiliti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Altrove è scritto: non rendete oltraggio per oltraggio. Quante volte accade? E poi ci stupiamo quando lo Spirito di Dio non viene, quando l'unzione non può scendere su di noi. Cosa dice il fratello Branham? Se abbiamo la natura dell'agnello, allora la colomba scende e rimane, ma se abbiamo la natura del lupo, allora non viene e non rimane. Quindi la natura divina è necessaria. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il dono della pace vi santifichi, ora il Dio della pace vi santifichi, egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Alleluia. Lode al Dio vivente. O il Dio della pace, non tu, non io, o il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente. Una Chiesa che sotto il sangue dell'Agnello, che ha sperimentato la riconciliazione e il perdono, una Chiesa che è stata portata nella parola della verità e quindi santificata nella verità dallo Spirito, perché il credente che è diventato credente si sottomette alla parola di Dio e Dio può operare la santificazione. Ancora più avanti è scritto: fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ora la lettera è stata letta anche a noi e vorrei che fosse riletta da tutti noi, da me, da te, da noi tutti, per la rilettura ripetuta con preghiera unita alla richiesta. Signore, fa che ogni parola scritta qui si realizzi attraverso di me. Voglio affrontare ogni parola, voglio inchinarmi, sottomettermi a ogni parola, voglio accettare ogni parola come vera. E vedrete che Dio potrà benedire anche noi come fratelli nel ministerio ancora di più. Che cosa abbiamo analizzato mercoledì scorso? Tu perché disprezzi il tuo fratello? Il disprezzo è una delle cose peggiori. Il nostro Signore fu disprezzato, è scritto, ed evitato dagli uomini, uomo di dolore. La gente lo evitava. Credo che anche noi abbiamo sperimentato un po' di disprezzo, ma fa parte di ciò che dobbiamo affrontare e condividere. Ma una cosa è certa: se noi, come coloro che ascoltano la parola di Dio, perdiamo il nostro rispetto per, come disse il fratello Branham, lo sto ripetendo e citando il fratello Branham a memoria come meglio posso, egli disse: se una chiesa perde il rispetto, una congregazione perde il rispetto per il suo pastore, questa congregazione va a fallimento. Ognuno dice ciò che vuole, ciò che desidera. Mi viene in mente una parola che Dio disse nell'Antico Testamento. Credete ancora che sia verità? Bene, allora lo leggo. Deve essere in Genesi 3, dal versetto 17, vengono descritte le singole cose. Dovrebbe essere il capitolo 21, Esodo capitolo 21. Qui ci viene detto cosa dobbiamo fare con coloro che distribuiscono il pane o il cibo di Dio. Esodo 21, versetto 6. Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono al Signore i sacrifici consumati dal fuoco, il pane del loro Dio. Perciò saranno santi.
heilig sein.
Poi ancora è scritto: non sposeranno una prostituta né una donna disonorata, non sposeranno una donna ripudiata dal suo marito, perché sono santi per il loro Dio. Tu considerai dunque il sacerdote come santo, perché gli offri il pane del tuo Dio, egli ti sarà santo, perché io, il Signore, che vi santifico, sono santo. Poiché io, il Signore, che vi santifico, sono santo. Anche queste sono parole di Dio. Dovete considerarlo santo perché offre il cibo del vostro Dio. È il cibo del nostro Dio, è la parola di Dio, e la parola di Dio è santa, e attraverso questa parola siamo anche santificati. Non credo che si possa predicare la parola di Dio senza essere santificati da questa parola, è impossibile. La parola di Dio è sempre, ha sempre ragione, quindi onoriamo i nostri fratelli come abbiamo ascoltato. Preghiamo per loro, rispettiamoli e apprezziamoli, e Dio ci benedirà dalla ricchezza della sua grazia. Amen.